Bene, buongiorno e benvenuti a tutti. Ringrazio innanzitutto il professor Ugo Menchini, primario della Clinica Oculistica Universitaria di Firenze, ed è atteso il professor Stanislao Rizzo dell'azienda ospedaliera di Pisa, che è di ritorno dal Giappone, quindi è, credo che sia per strada perché il suo telefonino squilla, anziché andare a Pisa ha deviato per venirci a trovare e a illustrarci un po' lo stato dell'arte. Tra noi ci sono anche i rappresentanti dell'Associazione Toscana Retinopatici Italiani, che saluto, ai quali do un caldo benvenuto, e ringrazio la stampa, e questo mi dà l'occasione di ribadire che la comunicazione corretta fa parte della prevenzione in senso lato, nel senso che le nostre aspettative dipendono anche dalla qualità dell'informazione, e in questi casi, quando si tratta di un bene così prezioso, è importante avere delle aspettative corrette, cioè la stampa può molto per evitare che si ingenerino illusioni o, al contrario, per evitare che i pazienti, i soggetti affetti da queste patologie, cadano in uno stato di disperazione, di rassegnazione, perché l'informazione può essere in un certo modo o in un altro. Ecco, è proprio grazie alla buona comunicazione che noi possiamo crearci delle aspettative corrette e quindi prepararci agli eventi, ma sapendo che la storia della scienza, la storia delle invenzioni umane è fatta certo di grandi risultati, ma dietro ogni grande risultato c'è un lavoro di anni, c'è una fatica, una pazienza, i progressi sono fatti anche di frustrazioni, sono fatti anche di arresti, di ritorni, c'è la burocrazia, e quindi noi faremo il possibile oggi per chiarire la situazione in cui siamo rispetto all'impianto retinico e il ruolo della Toscana all'interno di questa meravigliosa rete di scienziati, di chirurghi che operano in tutto il mondo. Oggi parliamo della retina, dell'impianto della retina artificiale. È un sogno antico quanto le ali di Icaro, per noi che non vediamo, il sogno di nostro, di tutti i nostri cari, le famiglie, i congiunti, è quello di tornare a vedere. Forse non ci si arriverà domani, però certo la scienza e la tecnologia, se opportunamente sostenuti, cioè se i fondi per la ricerca non vengono tagliati come si fa purtroppo nel nostro paese, certamente avremmo le possibilità di tornare a vedere. Gli studi sono cominciati in Germania, in America, però la Toscana non resta indietro, ed è per questo che mi fa particolarmente piacere invitare il professor Menchini a spiegarci a che punto è la situazione, a che punto lo stato dell'arte e che cosa dobbiamo aspettarci e che cosa dobbiamo sperare, perché quello che non dobbiamo sperare lo capiremo dalle sue parole. Quindi lascio la parola a lui. Noi abbiamo portato un piccolissimo video che abbiamo preso dai colleghi tedeschi del professor Menchini, che racconta in poco tempo i primi risultati. Io li ho ricevuti in descrizione, me li hanno descritti, dove si vede che il paziente comincia a riconoscere con la retina artificiale un frutto come la mela da un frutto come la banana. Per chi vede è poca cosa, ma per chi non vede è una nuova finestra che si apre sul mondo delle immagini, che è il mondo a cui appartenete voi e dal quale noi siamo stati per ora messi al margine. Prego, professore.
Sì, grazie professor Quadrato. Io cercherò di farvi capire un po' quali sono i tentativi e quali sono le basi su cui ci muoviamo in questa ricerca. Come sapete, la retina è la parte del cervello estroplessa nell'occhio che serve per raccogliere le immagini esterne. Per avere le immagini distinte, noi utilizziamo dei recettori che sono, funzionano singolarmente, che si chiamano coni, che sono tutti raccolti in una piccolissima parte della retina centrale. È la parte con cui noi riusciamo a leggere, a vedere le cose distintamente e così via. Appena usciti dal 20 micron sono 20 millesimi di millimetro dalla parte centrale, la visione già decade al di sotto del decimo. Tutti questi coni sono collegati con il cervello, con le zone che consentono di vedere, attraverso delle filamenti che sono appunto nervosi, che sono, io ve lo spiego in parole semplici in modo tale che sia facilmente comprensibile, che sono collegati con la corteccia cerebrale, che portano le immagini esattamente come fa il cavo dell'antenna sul monitor del televisore. E ogni fibra nervosa porta un quanto di luce, cioè un pezzetto dell'immagine. Queste immagini passano attraverso le fibre nervose, attraverso il nervo ottico, e vanno alla corteccia cerebrale, che le riconosce, le interpreta e che ci consente di vedere. Ora, il sogno di tutti noi, tutti quanti, nessuno escluso, è di riuscire a fare in modo che, ammesso e non concesso, che le fibre nervose siano integre, quindi che il cavo di trasmissione sia integro, le immagini possono essere formate attraverso i sensori elettronici che voi usate regolarmente nella macchina fotografica e che sono arrivati a un livello di definizione altissimo. Sapete bene che sono i megapixel e tutto il resto. Questo non è così semplice come si dice, perché ovviamente ogni neurone, cioè ogni fibra nervosa, dovrebbe avere un sensore che manda un pezzetto di immagine che poi viene ricostruito a livello cerebrale. Il tentativo per ora è, primo, di vedere in chi è completamente cieco per una malattia che si chiama pigmentosa, che voi conoscete sicuramente bene, chi non vede più nessuna immagine e quindi ha il nervo ottico integro, che è la condizione indispensabile, di far raggiungere attraverso una stimolazione elettrica delle fibre nervose un'immagine al cervello. È chiaro questo? Cioè ogni singola fibra dovrebbe essere stimolata, naturalmente noi siamo molto grossolani perché le fibre sono varie centinaia di migliaia, quindi sono molto più di quelle che noi possiamo stimolare. Noi stimoliamo un gruppetto, gruppi di fibre, in maniera tale che ci sia un'immagine che arriva al cervello. Quindi, dall'inizio degli anni 2000 c'è tutta una ricerca che non è solamente in Germania, ma anche negli Stati Uniti, in tutto il mondo in cui c'è una tecnologia avanzata a disposizione, per vedere se i sensori elettronici, quindi gli elettrodi che devono dare questa stimolazione elettrica alla retina, possono essere tollerati. Come si mettono? Dove si mettono? Come si fanno funzionare? Ok? Non è una cosa banale. La ricerca fino ad ora ha dimostrato che è fattibile tecnicamente il fatto di mettere un microchip a livello della retina, e ancora le strade sono diverse, perché qualcuno lo mette al di sopra, al davanti della retina, qualcuno lo mette al di sotto. Se questo microchip è compatibile con l'organismo, quindi si dice biocompatibile, cioè non c'è nessun effetto di rigetto, e se la stimolazione elettrica ai neuroni, quindi alle fibre nervose che vanno al cervello, dà alla fine un'immagine interpretabile. Questo è stato fatto all'inizio su una trentina, io ho visto la presentazione alla Retina Society di chi ha fatto la prima sperimentazione, mi pare che fossero 5 o 6 persone, e veniva fuori che il chip era ben tollerato, che era stabile, cioè che non si staccava, che non andava per conto suo, e c'erano delle stimolazioni di luce ombra molto vaghe, Tant'è che fu assalito alla prima, perché la scienza funziona così, uno propone una soluzione, quello che ha trovato, gli altri criticano e cercano di capire se funziona, quali sono i punti. Fu subito, diciamo, messo in discussione il fatto che, siccome per mettere questo pezzetto si doveva fare un intervento che si chiama vitrectomia, cioè togliere il contenuto dell'occhio e metterlo sopra la retina, il fatto stesso di fare la vitrectomia poteva essere la causa del miglioramento che c'era stato. Quindi era una cosa molto molto primordiale. È chiaro questo? La scienza non progredisce a balzi giganteschi, ma è come un mosaico. Voi vedete un tassello, non riuscite a capire che parte è della figura, poi man mano che si mettono insieme questi mosaici si riesce ad avere una figura completa, magari anche molto raffinata. E la stessa cosa sta succedendo qui, cioè i progressi tecnologici ci sono, perché corrispondono a quelli che voi avete nell'elettronica. L'elettronica progredisce sia perché c'è un mercato commerciale amplissimo, per cui vedete le macchine fotografiche, se le avete comprate 3 anni fa sono già dell'età della pietra, perché ora la definizione è molto... Poi c'è il mercato dell'elettronica militare, che è ancora più sofisticato, molto più grosso, molto più remunerativo per le industrie. Quindi la base c'è. Quindi le basi elettroniche ce le abbiamo, si tratta di vedere se questo di cui disponiamo si può mettere impunemente sulla retina o sotto la retina, e le due sperimentazioni che ci sono attualmente, una prevede sopra e una sotto, come si fa a alimentarlo, perché è un apparecchio elettrico, e se funziona. Le prime sperimentazioni danno dei risultati incoraggianti. Incoraggianti significa che ancora queste tecnologie non sono disponibili liberamente, che chi non vede non può pensare che entro pochi mesi si possa fare in maniera routinaria questo tipo di trattamento. È chiaro che la sperimentazione in cui noi siamo anche coinvolti, appunto il dottor Rizzo è uno di quelli che ha il compito di innestare questo microchip, noi facciamo la selezione di chi vuol partecipare alla sperimentazione, che chiaramente è su base volontaria, dobbiamo informare, non è che possiamo fare queste cose. Ecco, ancora siamo a questo livello, quindi ci vuole, per tutte le novità, una sperimentazione multicentrica che dia prova dell'efficacia ma anche della sicurezza del sistema. Non è così semplice. La controprova di quello che dico è che l'FDA, che è la Food and Drug Administration americana, e che ha il compito di normare quello che viene messo in commercio per la salute, non ha ancora approvato questi dispositivi, perché sono ancora allo stadio sperimentale. E la sperimentazione sarà ancora lunga, purtroppo. È una cosa che ancora noi non possiamo dire conclusa, siamo solo agli inizi. E la sperimentazione prevederà un miglioramento delle tecniche di impianto, quindi tutti i ferri chirurgici, tutte le metodologie che dovranno essere perfezionate da parte dei vari chirurghi. Un miglioramento ovviamente della qualità del chip che mettiamo, del presidio elettronico che mettiamo dentro l'occhio. Una portabilità, una usufruibilità, perché alcuni hanno la telecamera sugli occhiali che manda l'immagine all'interno, che poi produce la stimolazione delle fibre nervose, altri hanno un sistema che è messo dietro l'orecchio sotto la cute, che finisce con un cavetto dentro l'occhio. Cioè, è un discorso ancora tutto da stabilire, e io per esperienza vi posso dire, io ho vissuto il periodo in cui facevamo i primi interventi con il cristallino artificiale quando si opera la cataratta, e vi posso assicurare che le strade che furono intraprese erano moltissime. Alla fine abbiamo selezionato e abbiamo validato solo un tipo di strada, tant'è che ora la cataratta è considerata, visto che ci sono giornalisti, lo dico, un intervento banale, ma non lo è. È un intervento molto molto sofisticato, in cui bisogna addestrare i chirurghi a fare determinate cose, in cui si mettono in campo delle tecnologie che non erano pensabili 10 anni fa. Per cui Lì abbiamo trovato la strada e ora la riabilitazione è veramente buona. Quest'altra cosa ancora è agli inizi, quindi purtroppo non vi potete aspettare che da domani sia disponibile e non lo sarà nemmeno nei prossimi mesi. Il problema è che sarà in competizione come riabilitazione, il problema non è un problema, la scienza è questa, con altre strade, quello che voi sentite sempre nominare, le cellule staminali, quello che non sentite nominare perché se ne parla male, che sono gli studi genetici che noi facciamo, e qui purtroppo oggi manca il dottor Sodi, che è quello, la componente scientificamente avanzata della clinica oculistica in questo campo, lui è oculista e anche genetista, che serve per capire dov'è l'errore genetico, e quella sarà forse la strada migliore e più remunerativa, tra virgolette, quella che darà migliori risultati. Il poter bloccare la malattia nel momento in cui questa comincia. Oppure addirittura cambiare il gene, come si fa ad esempio con la lebbra sperimentalmente, in maniera tale che il gene venga infettato da un pezzetto che funziona meglio e che quindi comincia a funzionare correttamente. Ecco, questo è lo scenario. Io sono pronto a rispondere a eventuali domande. Ovviamente...
Ringraziamo il professor. Sì. Il professor Michini è sempre chiaro e spiega concetti difficili con parole che capisco pure io, che non ho mai visto, quindi è un pregio.
Qualche volta le capisco anch'io.
Come?
Qualche volta le capisco anch'io.
Sì, è un pregio. Ma poi il professor Michini, ora non è perché c'è qui presente, ma tutti i pazienti che ho modo di sentire ne stimano la grande umanità oltre che la grande professionalità, quindi insomma abbiamo trovato un amico dei ciechi, anche se gli oculisti purtroppo sono sempre i nostri, no, persecutori, però lui fa effettivamente il meglio di quello che si può fare.
Io volevo chiedere, posso farlo anche il pubblico o solo i giornalisti le domande?
Beh, forse prima i giornalisti se hanno qualcosa.
Io sono arrivata tardi, forse non ho sentito se è stato detto prima, e questi tipi di interventi sono in fase sperimentale.
Sì.
E insomma è previsto poi un ticket tra un mese?
No. Tutte le sperimentazioni, quelle vere, passano attraverso il parere favorevole del comitato etico. E sono finanziate al di fuori di quello che è il Servizio Sanitario Nazionale. Quando noi facciamo diverse sperimentazioni cliniche che portano poi alla registrazione di farmaci, che durano 4-5 anni, che non sono una cosa banale come può sembrare all'inizio. Ogni sperimentazione clinica, se noi facciamo, che so, una glicemia per vedere alcuni parametri, la ditta che propone la sperimentazione del farmaco se ne fa carico. Quindi non c'è nessuna spesa per il Servizio Sanitario Nazionale, vengono fatti al di fuori dell'orario di lavoro. Chiaramente la sperimentazione prevede dei limiti di arruolabilità, cioè noi abbiamo un protocollo che dobbiamo rispettare che è molto stretto. Noi abbiamo avuto recentemente anche un'ispezione dal Ministero perché abbiamo arruolato in una sperimentazione molto più gente di quella che loro si aspettassero. È finita con le congratulazioni per come tenevamo i registri e tutto il resto. Però il protocollo prevede che dobbiamo arruolare massimo, che so, 2 persone, 3 persone, 5 persone, ovviamente a cui viene spiegato tutto quanto, con determinate caratteristiche. Devono avere una vista tot, non devono, insomma, molto spesso se uno ha un occhio solo che funziona non può essere inserito per motivi chiaramente etici, e passa attraverso il comitato etico. Il comitato etico è composto da tutta una serie di persone che voi conoscete già, dal farmacista, dal magistrato, a tutto il resto, che dà un giudizio sulla fattibilità della sperimentazione, però è a costo zero per la struttura pubblica.
Professore, io volevo capire una cosa, ma come si fa la sperimentazione?
Dunque, non è che viene messa sul giornale ovviamente uno dei modi, noi ad esempio lavoriamo molto sulle malattie ereditarie, C'è stata una sperimentazione su una malattia che ha una componente ereditaria, che è la degenerazione maculare atrofica, che ha un gene in cui... Cioè, noi avevamo un elenco di pazienti che hanno fatto questa un'analisi genetica per vedere se è una sorta, in cui mettiamo in campo tutte le nostre possibilità di fare una diagnosi corretta. Li abbiamo chiamati e abbiamo detto: noi abbiamo avuto questa possibilità di fare questa prima, volete partecipare? Chiaramente alcuni sono quelli che hanno detto sì, sono venuti, hanno visto il protocollo, hanno letto attentamente, gli è stato spiegato di cosa si trattava e hanno accettato o no. L'arruolamento normalmente viene fatto in ospedale, perché noi malati li vediamo in ospedale, per cui ora stiamo facendo un altro protocollo che è partito proprio ieri, in cui è previsto di fare un trattamento nuovo in una malattia legata alla miopia. Non abbiamo un serbatoio perché è una malattia acuta che viene nel giro di pochi giorni, per cui quelli che capitano in ospedale con questa patologia gli viene detto: guardi, le cure attualmente sono queste, però c'è questa possibilità nuova, vogliamo farla o no? E questo è l'arruolamento. Ovviamente noi facciamo in clinica oculistica poco meno di 100.000 prestazioni l'anno, quindi capisce che nel numero si riesce a trovare, siamo un po' punto di riferimento.
Queste nuove tecniche di cui lei parlava prima, se uno volesse sbagliare la sperimentazione, come fa?
Bisognerebbe, allora...
Cosa c'ha da perdere uno?
La sperimentazione funziona così, vi ripeto, c'è un protocollo, però prima di cominciare la sperimentazione noi dobbiamo avere il consenso degli enti regolatori, primo tra tutti il comitato etico, poi c'è un monitor della ditta che produce il dispositivo o la medicina, che viene a vedere se la struttura è adeguata, fa una valutazione del livello di preparazione dei componenti della sperimentazione, cioè anch'io faccio l'esame per vedere se sono adatto a fare lo sperimentatore, danno il consenso all'inizio della sperimentazione e alla fine mandano il farmaco o mandano il dispositivo. Quindi c'è un periodo più o meno lungo, che può essere 2, 3 mesi, 6 mesi, 1 mese, qualche volta 15 giorni, perché il comitato etico tarda ad approvare le sperimentazioni, può succedere anche questo, in cui c'è la possibilità di arruolare, si dice così in maniera tecnica. E ovviamente non chiamiamo tutti, chiamiamo quelli di cui abbiamo l'elenco, quelli che capitano, che hanno quella malattia. Non è possibile fare un annuncio pubblico. Qualche volta ricordiamo, quando sono dei casi difficili come nel caso delle malattie rare, agli specialisti ambulatoriali esterni, perché uno dei tentativi che faccio io da quando sono arrivato è di costituire una rete che colleghi noi, che siamo la clinica oculistica e che quindi siamo l'ultimo anello della catena, con gli specialisti ambulatoriali, sia nel bene che nel male, nel senso che se gli specialisti ambulatoriali hanno un problema ce lo mandano, quando noi abbiamo qualche problema da risolvere così ci affidiamo come diagnostica, ci affidiamo allo specialista ambulatoriale, cioè dovrebbe essere una, come dice l'ex assessore, ora presidente, un ospedale di una città di 3.500.000 abitanti, quindi dovrebbe essere collegato uno con l'altro. Mi sono spiegato?
Quindi se qualcuno di noi volesse essere volontario si deve mettere in contatto con il suo specialista, insomma in qualche modo...
Bisogna vedere come sarà il protocollo,
certo.
Cioè, quali saranno i requisiti richiesti a chi entrerà nella sperimentazione. Certo. Mi spiego? No, la sperimentazione è già cominciata in altri posti, in Germania hanno già fatto un certo numero di pazienti, però bisognerà vedere, allora, una sperimentazione costa, quindi bisogna trovare i fondi per farla. Bisognerà vedere quanti pazienti dovranno essere arruolati, perché c'è in genere un gruppo di oculisti o di tecnici che costruisce il protocollo, che, i cui risultati vanno analizzati dallo statistico, da tutta una serie di cose, quindi c'è un gruppo piuttosto largo di persone. Quanto dura? Dipende anche dal livello di sperimentazione, c'è una fase 1, una fase 2, una fase 3. Dopo la fase 3 c'è la commercializzazione normalmente, questo vale per la farmacologia. Questo è ancora più a monte, siamo proprio in fase 1, cioè si vede se è fattibile e se c'è un margine di sicurezza. Poi il resto si vedrà. Dipende, ancora non è partita, è solo un intento di darci la sperimentazione, quindi non lo sappiamo, dipende quanti centri vorranno coinvolgere. Allora, attualmente molto si fa negli Stati Uniti, dove c'è un finanziamento ad hoc piuttosto importante. In Germania c'è appunto Sremner, è un tedesco che sta facendo questa roba qui, ora stanno pensando di far iniziare la sperimentazione anche fuori, quindi noi dovremmo essere coinvolti insieme col dottor Rizzo, perché è lui il chirurgo vitrolettinico che è stato avvicinato, poi siccome ci vogliono anche le competenze genetiche e tutto il resto, allora mettiamo in campo quel concetto di rete regionale che sembra essere la soluzione migliore, quindi uniamo le forze, perché anche noi tecnicamente siamo in grado di farlo dal punto di vista chirurgico, che non è una cosa trascendentale, però insomma, ecco, lavoriamo insieme.
Posso fare una domanda? Questa retina artificiale sperimentata, che stanno sperimentando, è soltanto per i ciechi assoluti o anche per chi ha un residuo di vista?
No, attualmente è solo per chi non vede nulla, cioè chi ha una cecità assoluta, sì.
E la retina invece con le cellule staminali, a che punto è di sperimentazione?
Se ne parlava prima, ancora non sappiamo bene, per tanti motivi di cui forse, quali sono le cellule staminali che è più conveniente usare.
Ancora quindi?
No. Ci sono tantissime ricerche sulle cellule staminali. Noi oculisti, peraltro, siamo stati tra i primi ad usarle clinicamente, perché prendiamo le cellule staminali del margine della cornea, le trapiantiamo nell'altro occhio, però si fa in una percentuale molto limitata di casi, perché ci sono delle indicazioni precise. Però ecco, tra lì e l'applicazione concreta, rutinaria delle cellule staminali, ancora c'è parecchio tempo. È una speranza, perché è chiaro che se io ho delle cellule che mi ricostruiscono la retina, compresi i recettori, non ho più il problema di usare l'elettronica, metto la cellula, e questo lo so, è la speranza nostra. Però c'è tutta una procedura da seguire, guardate che ci sono anche incidenti, la terapia genica ha avuto anche dei guai piuttosto gravi quando è stata iniziata in altri casi, perché non è solo l'oculistica che guarda queste cose. Per cui le sperimentazioni si fanno seriamente, cioè non è che si può dire facciamola, vanno fatte per gradi, cercando di mantenere i concetti e le misure di sicurezza che sono necessarie.
Professore, posso permettermi una domanda io? Dunque, si è parlato di interventi su ciechi, però il fatto, per esempio, questa è una domanda che le ricordo da parte di una persona che non può essere qui. Se questo impianto, diciamo, supponiamo che arrivi ad essere arruolato, diciamo così, su una persona che ha problemi di retina, quindi è una retinite pigmentosa.
Ci sono quelli per ora che...
Va bene, però dopo anni di cecità, il nervo ottico, diciamo, ha qualche influenza, può funzionare ancora?
Sì, funziona ancora, perché sono, nella pigmentosa sono i recettori che smettono di funzionare. Le connessioni nervose funzionano ancora.
La speranza. Se c'è più un video quando lei decide.
Come? No, non ho sentito.
Per fare questo impianto, il nervo ottico, che tonalità deve avere?
Ah,
No, nel vortico i nervi devono funzionare, perché l'impianto deve essere messo sotto la retina. Sulla retina ci sono tutti i nervi che vanno a finire, che vanno a formare il nervo ottico, tutte le fibre nervose che vanno. Se le fibre nervose non funzionano, non conducono lo stimolo, chiaramente.
Se uno ha 4-5 di tonalità nel vortico, può riuscire
a... Non so cosa significa tonalità, cioè non. Cioè il nervo ottico deve essere funzionante.
Io quando ho fatto l'esame del nervo ottico, mi hanno detto abbiamo 4.
Ha fatto potenziale evocati, probabilmente. Sì. Potenziale evocati significa quanto parte dello stimolo viene trasmessa dal cervello. Però lo stimolo può non funzionare già di partenza, cioè se i recettori, se le celluline che sono deputate a raccogliere lo stimolo non funzionano,
non arriva.
Non arriva. Quindi se il danno è all'inizio e il resto è buono, lì si può fare.
Un'altra qui abbiamo il video, professore Vandalevone.
Io penso che c'è un video qui,
sì, c'è un piccolo video
per far vedere.
Esatto, non è una cosa, il tipo di visione, cioè la retina artificiale, per chiarire un attimo, perché delle volte si va a si creano delle cose che, per scongiurare anche il discorso di false speranze, no? Delle volte, cioè anche supponiamo vada tutto bene, la ricerca va ad hoc, voi ottenete, diciamo, il permesso a procedere. L'impianto di questi chip con questa retina artificiale, che tipo di visione dà?
È una visione molto poco distinta, è una visione molto approssimativa, però,
infrarosso,
però dalle prime esperienze c'è già un miglioramento nella componente elettronica. Cioè le esperienze negli Stati Uniti sono state fatte con vari centri, anche di ingegneria elettronica, cioè cercando di migliorare la qualità degli inserti, certo, da mettere dentro.
Mi pare sono 1500 punti sensibili, sì, vero?
Attualmente sì, però si
può arrivare a 100 milioni.
Si può, appunto, però si può arrivare anche a di più.
Certo.
E chiaramente, secondo me, se volete il mio parere, i primi serviranno per dare delle immagini molto approssimative, certo, luce, ombra, oggetti grossolani, la banana con la mela di differenza, però in maniera molto approssimativa. Poi ci sarà la fase in cui, trovato la tecnica chirurgica, ci sarà il miglioramento della qualità di quello che impiantiamo. E se questo funziona potrà portare a risultati non meravigliosi, ma abbastanza soddisfacenti, tali da giustificare un intervento che è un intervento piuttosto grosso. Perché noi dobbiamo entrare dentro l'occhio, portare via tutto il contenuto dell'occhio che si chiama vitreo, fare un buco nella retina, mettere sotto questo chip, oppure impiantarlo sulla superficie interna della retina in modo che sia stabile, che non si stacchi, che non vada a spasso. Per cui non è un intervento, si svuota praticamente l'organo, non è un intervento banale e ci possono essere delle complicazioni. È un intervento che facciamo regolarmente, che si chiama vitrectomia e che facciamo negli stacchi di retina, nei fori maculari, nella retinopatia diabetica. Io ho sempre grosse difficoltà a reperire la sala operatoria perché ora abbiamo le cataratte tante da fare, per fare queste cose che sono invece urgenze, non come la cataratta possa. Quindi e ne facciamo regolarmente tanti, ne facciamo all'incirca 500 l'anno. Però è un intervento di una certa consistenza. Quindi farlo e ottenere un risultato mediocre probabilmente non sarà approvato dagli enti regolatori che poi devono sovrintendere alla spesa, perché queste cose costeranno. Cioè il rapporto benefici-prezzo non sarà favorevole. E purtroppo, dico purtroppo perché qualche volta si dice per certe persone a una certa età non conviene più curarle. Gli analisti economici lo fanno,
certo.
Il rapporto qualità prezzo non è favorevole, allora non viene rimborsato,
certo.
Viene fatto solamente per chi può pagare, ma anche lì insomma
lo so. Allora abbiamo un video di 3 minuti e 15.
Posso fare un'ultima domanda? Mi scusi, lei ha parlato di nefrite pigmentosa e la macropatia?
La maculopatia difficilmente porta alla cecità. La maculopatia consente di vedere quando è evoluta, anche se non si riesce a curarla adeguatamente, ora ci sono mezzi per curarla abbastanza bene, comunque quando evolve senza che noi possiamo fermarla, anche se fa contare le dita o vedere il movimento della mano, è un risultato equiparabile a quello degli impianti di retina artificiale attuali. Quindi uno, senza essere operato, mantiene un residuo visivo utile per potersi muovere. E è difficilissimo che porti alla cecità completa. Okay? Quindi non, la maculopatia infatti non è stata nemmeno proposta per l'impianto di microcircolo. Allora, corioretinite è come dire polmonite, cioè un po' vago. Corioretinite è una malattia infiammatoria della retina e della coroide insieme, che sono due strutture. Andiamo a vedere qual è la causa. Normalmente la corioretinite, che può essere di tanti tipi, dà delle lesioni localizzate, quindi il nervo ottico non viene alterato. Poi dipende che corioretinite è. La serpiginosa è una malattia un po' antipatica perché provoca un'atrofia progressiva della parte centrale. Però una volta distrutta la parte centrale rimane stabile, poi non è che viene in un colpo solo, viene a pusse successive. Parte, poi si ferma, poi sta magari un anno o due ferma, poi riparte un altro pezzettino e così via. La cura è cortisone, cioè esiste una cura. Però ecco, io per quanto mi risulta, anche se ci sono delle atrofie che risultano abbastanza grandi, non ho mai visto la cecità completa da serpiginosa. Allora forse non è una serpiginosa, sarà una coroideremia o qualcosa del genere. Perché noi etichettiamo certe malattie come in una certa maniera. In realtà ci sono delle malattie di atrofia della coroide che sono assimilabili alla pigmentosa, che portano alla cecità, o quantomeno a una gravissima riduzione della vista, perché dove viene l'atrofia lì non funziona più niente.
Allora, vogliamo questo video, che comunque sarà disponibile sul nostro sito per chi vorrà scaricarlo.
Io volevo dire, la malattia è leucoma
è una cosa della cornea.
Ah sì, ecco, io ho
quella già anche ora si opera, sono decenni che si opera la cornea con i trapianti di cornea, però purtroppo non tutti funzionano. Ci sono, come tutte le cose in medicina, ci sono 90% di successi e 10% certo. Di insuccessi.
Vabbè, ad esempio con il video. Lorenzo. Sono solo immagini, quindi vale per chi vede. Ce l'hanno mandate i colleghi dell'Università di Tübingen, ai quali abbiamo chiesto, insomma, l'abbiamo. Si vede? Si vede qualcosa, non è? Aspetta. Abbiamo mezzi un po' di fortuna, perché non è che siamo uno studio.
Avete visto l'immagine, chi ha fatto l'intervento aveva la possibilità di distinguere le posate bianche su uno sfondo nero, quindi non è una definizione altissima.
Queste sono persone che avevano perso la vista e poi l'hanno recuperato, quindi sanno come vedere, ecco, non è che devono cominciare da capo.
Ecco, uno dei concetti di base anche viene usata sulla pigmentosa, perché si parte dal presupposto che chi non vede attualmente per la pigmentosa prima vedeva. E quindi c'è alla base tutta una serie di processi cerebrali già certo. Sviluppati, perché altrimenti dovrebbe partire da zero.
Mentre uno nato non sa che farsene. Non so.
Appunto. Vabbè.
Come si vede abbastanza bene. Cioè, sì. Siamo stati fortunati.
c'è la mela e la banana, vedete, alla domanda qual è la mela, qual è la banana, con qualche incertezza viene riconosciuta la banana.
Perché però hanno tutte le forme tonde, se fosse stata una sfera e una palla, una palla e un cubo.
Non era distinguibile. Quando ci danno il via, non siamo noi che decidiamo, appena possiamo, e dovrebbe essere imminente questa cosa, perché in Germania sono già abbastanza avanti. Ora,
e a Pisa hanno già preso le liste dei pazienti?
Sì, sì, hanno già cominciato, che loro avevano diverse liste perché avevano la pimentosa che era curata ai tempi del professor Wirth, so se vi ricordate, ed era un punto d'approdo per la pimentosa, che poi in realtà è stato uno dei tentativi che sono stati fatti.
Ma non ha iniziato ancora?
No, ancora no.
Io sono già in lista, aspettavo.
Sì, sì.
E che si è chiamato.
Ecco, quindi le risorse economiche per fare la sperimentazione ce le abbiamo in Toscana, cioè è solo questione di tempi tecnici, non è che...
No, le risorse economiche vengono
dalla Germania,
dal produttore. Normalmente quando si prova un farmaco, il farmaco, chi produce il farmaco paga la sperimentazione.
Ho capito, certo, e poi lo vende.
Io sono tornata apposta per fare questa domanda. Io ho mia figlia che dopo quasi sicuramente la vaccinazione del serio ovviamente è diventata ipovedente e paraplegica. Però il professore mi fa sempre...
Per cosa?
Ipovedente.
No, ma per quale motivo?
Per, diciamo, ora sto facendo, diciamo, i dovuti accertamenti, ho fatto la domanda, eccetera, per, diciamo, cercare di capire che c'è questo nesso causale tra la vaccinazione del semi
Non ho capito la vaccinazione.
La vaccinazione del semi,
sì,
professore, è dell'anticorpo praticamente, che mi corregga che è 10 anni che non fanno più. E di conseguenza mia figlia è diventata ipovedente, cioè che è un femmismo, praticamente vede pochissimo dall'occhio sinistro e quasi niente dall'occhio destro. E paraplegica. Ora quindi lei ha compromesso il nervo ottico e chiaramente poi la retina e tutto. A quel punto dice che una sperana nelle cellule staminali embrionali.
Sì, perché qui lì il nervo ottico sicuramente è compromesso,
sì,
quindi
sì, compromesso.
Non è prospettabile una cosa del genere.
Infatti io volevo appunto capire bene questa situazione. E ci stanno lavorando solo negli Stati Uniti per questa cosa, ma molto...
Tutti si lavora in qualche settore,
sì.
Chi più chi meno a seconda del
finanziamento. Questo è molto gratificante per noi, che abbiamo tanto bisogno. E comunque è ancora, diciamo, agli albori.
Sì, ci sono. Sì, dal punto di vista dell'utilizzazione pratica, sì, ancora c'è parecchio
c'è
tempo.
C'è questo discorso tra cellule staminali adulte e cellule staminali embrionali, in Italia non si possono, diciamo, praticare, eccetera. Quindi la speranza è le cellule staminali, non c'è altro.
No, tutti noi abbiamo grandi speranze nelle cellule staminali, però bisogna vedere quando potranno essere soddisfatte queste speranze.
E questo è il problema grosso.
Il problema è per tutti.
E questo è il problema. E quindi non si sa, insomma, è prematuro, diciamo, fare un calcolo di tempi. È un remoto.
Va bene.
Si voleva chiedere una cosa: se uno fa questo primo intervento, entra in questo protocollo con questo primo intervento, poi se via via arrivano dei miglioramenti, può togliere questo chip e metterne uno?
Per quello che se ne sa, sì, nel senso che le tecniche chirurgiche sono abbastanza facili. Non è una tecnica trascendentale, è una vitrettomia con un taglio, una retinotomia.
Cicatrizzazione, però non è, no?
No, ma sembra che in qualche caso sia stato fatto e non sia possibile, dovrebbe essere facilmente reversibile la
tecnica. Ci si può rimetterci le mani.
Ci si può rimettere le mani.
Poi eventualmente però, c'è sempre l'altro occhio.
È tutto basato su numeri molto piccoli, per cui ancora non sappiamo quanti sono i rischi legati a questo tipo di tecnica con precisione, perché i rischi si conoscono solo con un numero molto alto di pazienti.
Certo.
Vi faccio un esempio. Anni fa era diventato un intervento, non dico rutinario, ma abbastanza frequente, il togliere le membrane neovascolari, che sono le vasi che crescono sotto la retina, chirurgicamente, l'avrete sentito dire. Si toglievano in modo tale che, invece che bruciarle con il laser, perché avevamo solo il laser, in modo tale che ci fosse un ripristino della vista. Siccome non c'era nessuna certezza di quello che avveniva, perché fu fatto un lavoro su pochi pazienti, così, fu fatto negli Stati Uniti, pagato dal governo, e questa è una cosa meritoria degli americani, un trial clinico, cioè uno studio clinico, si chiama SST, dove venivano messi a confronto l'evoluzione naturale con la chirurgia. Alla fine dell'SST è venuto fuori che non c'era nessun vantaggio a fare la chirurgia, tranne in casi particolari con l'analisi dei sottogruppi, ma chi aveva fatto la chirurgia aveva complicazioni molto maggiori di chi non la faceva. Di conseguenza non è andata avanti, è rimasta un tentativo clinico giustificato da tanti presupposti che non ha avuto nessun seguito. E quindi negli Stati Uniti, non credo in nessun'altra parte del mondo, nessuno fa più quella chirurgia perché è stato dimostrato che non è utile. Però per poterlo dimostrare, io ho visto a congressi, a suo tempo, qualcuno che levava la membrana e diceva ha recuperato 5 o 6 decimi, una meraviglia. Basarsi su un unico caso non è opportuno, bisogna fare, nelle sperimentazioni mettiamo 1000 casi con un gruppo di controllo di 300 e vediamo se...
Addirittura 1000 casi?
Sì, sì, qualche volta. Due anni, una sperimentazione, a meno che non dia risultati eclatanti, ci vogliono 2 anni di sperimentazione, poi 1 anno per fare conti, 1 anno per farla approvare e poi viene in commercio. È molto più facile da dire che da fare. Però avete visto che ogni tanto viene ritirato qualche farmaco che presenta delle complicazioni che non erano emerse durante la sperimentazione. Quindi nell'interesse di tutti noi dobbiamo fare le sperimentazioni con una base scientifica, non dico certa perché in medicina le certezze non si hanno, ma insomma in cui i rischi siano limitati al massimo. Se si fa una cosa nuova deve avere un margine di sicurezza adeguato. È questo che porta alla lunghezza delle sperimentazioni. Certo. Poi ci sono gli enti regolatori che... È chiaro che piccole sperimentazioni, 10, 15, 20 casi che sono alla portata di tutti noi, non possiamo farle e non dobbiamo farle, se non sono studi pilota, cioè di una nuova tecnica, perché non danno l'idea precisa di quelli che sono i rischi e i benefici.
Certo.
Uno può, se passano due cose in un gruppo o nell'altro, cambia tutta l'analisi statistica. Quindi le analisi statistiche si fanno su gruppi piuttosto grossi.
Ecco, dicevo, in questo caso il rigetto è preso in considerazione o no?
Sì, i materiali con cui sono rivestiti, i sensori, diciamo, gli elettrodi, è materiale biocompatibile, normalmente il silicone. Il silicone sappiamo già, abbiamo tanti esempi in televisione, che è ben compatibile con il... Oh. Ecco il dottor Rizzo che è appena arrivato
dal Giappone.
Vieni.
Ciao professore, come stai?
Ti ho mandato.
Sì, ho visto adesso.
Un piacere.
Salve Rizzo, buongiorno. Scusate tanto, ma.
Allora, saltategli addosso perché lui.
È lui.
È venuto apposta.
Io la ringrazio, professore, di essere venuto addirittura. Dottore.
Qui ce n'è uno.
Ha fatto due cose eroiche, è andato in Giappone al Kaigonen, che è il piano dei vecchi bacucchi,
sì.
Ha sopportato il Kaigonen.
Ho visto Paolo Lanzetto, visto.
Sì, lo so che infatti mi ha pigliato. Scusate, alla fine è venuto qui. Tutto vostro.
Quindi lei ha volato tutta la notte?
Sì, tutto il giorno, non so che ora è adesso qui.
Sono 1:30. Ecco.
Allora, cosa volete sapere? Penso il professore abbia detto...
Il professore ha detto quello che poteva dire, insomma. Noi abbiamo fatto proiettato il video dei colleghi suoi di Tübingen.
Sì.
Quindi
sì.
Si vede un po' queste sperimentazioni.
Allora, vi dico subito qual è lo stato dell'arte, almeno qui in Toscana. Ora, ecco. Il professore Lopolitica di Careggi, l'Università di Careggi e la Chirurgia Oftalmica di Pisa hanno instaurato questa collaborazione perché facciamo parte della fase 2 dello studio di Tübingen. Cosa vuol dire fase 2? Allora, Tübingen è partita con 11 pazienti non vedenti, pazienti affetti da etia pigmentosa, ha finito il primo, si chiama studio di fase 1, proprio qualche mese fa. E siccome i risultati degli ultimi 3 pazienti operati da questo gruppo di ricerca sono stati apprezzabili, ossia alcuni dei pazienti hanno ricominciato a vedere degli oggetti, a muoversi in un ambiente conosciuto, quindi si è passato allo studio di fase 2. Lo studio di fase 1 si chiama così, il professore naturalmente in questo è molto più esperto di me. Il studio di fase 1 si chiama studio di safety. Cosa vuol dire? Che non si guarda tanto il risultato, ma si guarda se l'impianto, il farmaco utilizzato è sicuro per l'uomo, no? È stato dimostrato che l'impianto sottoretinico è sicuro, non si sono avute per esempio reazioni di rigetto, non si sono avuti effetti, come si dice, biologicamente non compatibili. Quindi si è deciso, l'Università di Tübingen di passare su di fase 2. Su di fase 2 non si guarda soltanto la sicurezza dell'impianto utilizzato, ma si guarda anche e soprattutto il risultato clinico. Lo studio di fase 2 siamo in 5 centri, uno Pisa-Firenze, uno è Tübingen stesso, altri due sono in Germania e un altro è a Londra. Quindi lo studio in fase 2 prevede l'arruolamento di 15 pazienti. Dopo 15 pazienti si ferma un anno, si osservano i risultati, poi si passa dopo i 15 pazienti altri 10 pazienti arruolati. Comunque, questo è uno studio scientifico molto serio, infatti il protocollo di studio per adesso è al comitato etico di Pisa, perché sapete tutti gli studi su uomini vanno passati, anche su animali adesso, comunque, vanno esaminati dal nostro comitato etico, deciderà se è sicuro, se è eticamente approvabile. La buona notizia è che ieri la parte scientifica del protocollo è stata approvata. Rimane una parte amministrativa in cui ci sono ancora da chiarire alcune cose, però la parte scientifica è stata approvata proprio ieri, mi è arrivata la notizia andando giù in Giappone. Quindi a questo punto il nostro scopo sarà selezionare i pazienti, no? Appena avremo l'approvazione del comitato etico, spero il giro di qualche settimana a questo punto. Selezionare i pazienti, penso il professore l'abbia già accennato, sono pazienti ipovedenti che abbiano visto però nel corso della loro vita, quindi in cui la vista sia formata, e che poi purtroppo hanno perso la vista per patologie tipo la retinite pigmentosa. Perché retinite pigmentosa? Perché per adesso si tratta di un microchip che va a stimolare la cellula bipolare, ossia il secondo nel recettore che poi porta l'informazione alla ganglionare e poi sul cervello, ossia i pazienti che abbiano l'alterazione degli stati retinici esterni, epitelio pigmentato e fotorecettori. Quindi il microchip dovrebbe sostituire, sostituisce i fotorecettori che poi trasmettono l'informazione alle cellule specializzate della rete e poi va l'informazione. Sostituisce i coni. I coni, sì. Quindi tutto il resto delle patologie che riguardano, per esempio, i nervi ottici, io penso per esempio al glaucoma, che purtroppo è una malattia, almeno qui in Toscana, molto molto diffusa, no? Sono escluse. Il nervo ottico in questi pazienti deve essere sano, perché deve trasportare l'informazione che dal microchip passa agli stati retinici più interni e poi va su al corteccio occipitale. Quindi lo stato dell'arte è questo. Cominceremo a selezionare i pazienti fra Firenze e Pisa e a questo punto speriamo di cominciare all'inizio dell'anno prossimo. Io spero primavera.
Dico. Ho chiesto al professore, però come lo sapete, la cosa retinite, se è pigmentosa, potrà essere tra quelle trattate?
Allora, tutte le patologie retiniche potranno essere quando la definizione del microchip sarà tale da assicurare una buona visione, perché i pazienti ora devono essere più ipovedenti. perché naturalmente quello che possiamo dare, quello che può dare un impianto di questo genere, una visione così rudimentale, perché anche che ossia la visione, si dice la visione ambulatoriale, poter camminare in un ambiente conosciuto, dice così, no? Quindi tutte le forme di patologie retiniche che hanno ancora un residuo visivo sono assolutamente escluse. Quindi la serpiginosa, almeno a quanto sappia, non arriva a un quadro di...
Mettevo un dubbio che fosse una serpiginosa.
Appunto. Serie. Che arriva in quadro di cecità assoluta, capisci?
La visione laterale della luce, cioè, è sempre un problema... Cioè,
sì.
Non è che uno dice vede.
Però una cosa è avere la visione laterale e una cosa è non avere niente.
Vede solo se è giorno o no, vede la luce.
Dipende.
Sì, signora, purtroppo per adesso siamo questo tipo di studio è riservato a questo tipo di pazienti. Questo è, quando la protesi potrà dare una risoluzione maggiore, e si parla del 2016, questo così si dice, no? Allora a questo punto potrà essere riservato a pazienti che abbiano anche un residuo migliore, diciamo una qualità visiva migliore. No, no, naturalmente sotto 18 anni non si può impiantare perché c'è bisogno che li prendano. E poi naturalmente i limiti sono anche diciamo stabiliti dalla salute del paziente, perché il paziente deve essere in buone condizioni, che l'intervento è abbastanza lungo. Va fatto in anestesia generale. Quindi sicuramente un paziente che ha dei problemi di salute seri non può ricevere una narcosi, si dice così, in anestesia generale che duri tante ore. Perché l'intervento si consta di due fasi. Una fase che lo fa il neurochirurgo, il mio autista, mi ha preso all'aeroporto. Un amico è venuto a prendermi all'aeroporto per mi ha accompagnato.
Il berretto d'autista?
Una fase in cui è il chirurgo otorino cleidomaxillofaciale, perché l'alimentazione di questo impianto, tutti gli impianti hanno bisogno di un'energia elettrica. L'alimentazione di questo impianto è nella porzione retroauricolare, è proprio un accumulatore che si mette sotto cute retroauricolare, parte un cavo che va attraverso la cute, attraverso l'orbita, poi penetra sulla sclera. Quindi c'è bisogno di l'autonomia, e questa è ricaricabile. Il paziente porta una batteria sulla cintura che ricarica poi questa e quindi a questo punto è un intervento lungo. La fase dell'otorino del maxillofacciale dura qualche ora, e dopo che la maxillofacciale ha posizionato l'impianto sotto la cute, ha posizionato il cavo a livello orbitario, poi interviene l'oculista per fare l'impianto intraretinico intraoculare vero e proprio.
Queste persone, almeno una, secondo lei, se la invitiamo a Firenze, potrebbe venire un paziente a... Io credo che la gente sarebbe anche interessata a conoscere dalla loro voce, dalle loro testimonianze.
Possiamo provarci, non lo so se qualcuno dalla Germania, che naturalmente loro hanno operato i pazienti che possono eseguire, perché il follow up, ossia il periodo poi è molto lungo, si parla di un anno, quindi...
No, questo contrario, cioè quelli operati...
Sì, quelli operati. Futuro.
Appunto. Sì, quello bisogna parlarne. Sono pazienti nostri, saranno pazienti da portare, siano pazienti anche in toscani stessi, che sa, quindi perché no? Perché no?
Scusi, è la sperimentazione fatta in Germania?
Sì.
È la stessa che viene fatta poi in America?
No, allora. Sono due cose diverse. Allora, la sperimentazione americana si è già conclusa. Quella si chiama la sperimentazione californiana, si chiama impianto Argus 2. No, allora il primo impianto che sarà commercializzabile vero e proprio sarà quell'impianto californiano, perché l'impianto californiano ha già concluso la fase 2. Sono stati operati 32 pazienti in tutto il mondo, a Londra, in particolare a Parigi e in Svizzera, qui in Europa. Ha concluso la fase 2 e sta aspettando il cosiddetto marchio CE, che sarebbe un marchio di conformità europeo, per cui poi un impianto, una protesi, qualunque tipo, può essere commercializzato anche in Italia, in Europa. E quella probabilmente sarà la prima protesi commercializzabile al mondo. Prima che questo si parla di circa, penso il marchio CE l'avranno nei prossimi mesi, ma prima che sia commercializzato vero e proprio ci vorranno, penso, un anno e mezzo, due. Però l'impianto è completamente diverso dal punto di vista posizionamento, perché è epiretinico. Si chiama epiretinico. Probabilmente dovrebbe dare una risoluzione minore rispetto a quello tedesco. Però se quello, parliamoci chiaro, mentre questo... tedesco è frutto di uno studio scientifico serio, controllato, sotto l'approvazione del comitato etico. L'impianto californiano sarà commercializzato, quindi qualunque tipo di ospedale, di centro che possa permettersi di acquistare un impianto di questo genere potrà impiantare una cosa. Sono due cose diverse, capisci? Sono due cose diverse.
Ma uno ha fatto con una telecamera negli occhiali.
Sì, mentre l'impianto tedesco è autogenerante, a 1500 pixel, quindi dovrebbe essere.
Lo trovo molto meglio.
Dovrebbe assicurare 10 gradi di campo visivo, che le assicura, sono tanti 10 gradi di campo visivo. L'impianto californiano è da 64 elettrodi, necessita di una telecamera sull'occhiale che poi trasmette l'informazione su una, si chiama su un wireless, quindi senza cavo, sul ricevitore sull'esterno dell'occhio, e poi dall'esterno dell'occhio va sul microchip epiretinico. A questo punto il microchip epiretinico trasmette l'informazione. Anche questo sulla corteccia. Sono due cose diverse. Questo perché? Perché naturalmente l'impianto americano è partito 12 anni fa. Quindi è passata la sperimentazione animale, la sperimentazione sull'uomo, la sperimentazione in fase 2 ed è arrivata. Però ancora l'impianto americano, diciamo, è una fase. I tedeschi sono arrivati dopo, sono partiti dopo, quindi è un impianto un pochino più sofisticato.
Ma poi non c'è bisogno dell'occhiale.
Senta. Prima quale è meglio aspettiamo, l'importante è, probabilmente noi avremo ambedue gli impianti, sia l'americano che quello tedesco. Dica. Appena avremo è meglio non selezionare i pazienti se non sappiamo cosa fare, capisce? È inutile creare aspettative inutili, liste di attesa, di attesa niente non definita. Appena avremo l'approvazione del comitato etico, a questo punto cominceremo la selezione del paziente, perché saremo sicuri di poter partire da qui a 6 mesi, a 1 anno. È inutile dire comincio, però magari non comincio, no? Aspettiamo, appena il comitato etico ci dà l'approvazione, noi cominceremo con la selezione dei pazienti.
Io credo che in questi casi ci vuole tantissima pazienza, tantissima fede, proprio fiducia nella tecnologia, ma ci vuole forse anche uno sforzo in più per convincere chi può destinare fondi a destinarne di più, perché dall'impressione che ne ho è come essere davanti a una tavola imbandita e uno che ha fame dice: io quando mi tocca fra tre anni, dice: figlio mio, ma ancora io più di questo non posso fare.
Tremonti ci sta aiutando, con 5 per 1000.
Certo, se qualcuno di voi, qualcuno di loro fosse coinvolto direttamente in queste patologie, forse, ma insomma,
sì.
Che si deve fare?
No, il fatto che qui in Toscana, in due centri, avremmo già la possibilità di. È una grande cosa, non vuol dire una grande riconoscenza anche per dei colleghi internazionali.
Penso che dovremmo farli arrivare anche alla. Nostri amministratori, sia ospedalieri che politici, insomma, si vede che vanno scelto perché, insomma, forse non siete l'ultima ruota del carro.
Eh sì, è un problema di stima, di rapporti interpersonali, insomma, questo è.
Io credo che l'interesse loro è avere delle persone professionali, non degli amici. Perché,
no, assolutamente. Perché
credo che sia. Quindi a noi.
Altre domande?
Perché abbiamo chiarito un po' quali sono
sul nostro sito troverete, se la registrazione è corretta, troverete questa registrazione e poi, insomma, attraverso noi, se avete dubbi, li rimandiamo ai dottori, ai professori che ci rispondono.
Allora, se noi riusciremo a partire, e speriamo di vedere in qualche mese, sia il dottor Sodi che collabora con il professor Menchini si interessa già di patologie ereditarie genetiche per quanto riguarda le patologie retiniche, sia la nostra ospedale a Pisa tramite l'Ophthalmology Oftalmo, che troverete anche lì sul sito dell'azienda ospedale pisana i riferimenti sia come email sia telefonici. A questo punto noi siamo ben felici, anzi chiederemo anche il supporto dell'Unione di Firenze e di Pisa, perché è anche un problema logistico, perché tanti pazienti, alcuni pazienti verranno anche fuori dalla Toscana, quindi avranno necessità di alloggio, di essere seguiti, perché il mese, naturalmente il periodo poi di osservazione durerà 3 mesi dopo l'intervento, quindi questi pazienti per 3 mesi dovranno...
Ma è prevista una riabilitazione?
Sì, sì, infatti, è prevista la riabilitazione che dura 3 mesi dopo l'intervento.
Vabbè, insomma, in qualche modo.
Quindi perché è proprio un nuovo modo di... percepire le cose, certo. Completamente diverso.
Anche se ormai c'è tutto di pigoli.
Certo.
Noi siamo particolarmente interessati a questi processi riabilitativi, perché il problema nostro è riabilitare una persona che ci aveva visto ma che non ci vede più, quindi deve ristrutturare il proprio cervello in funzione delle risorse che gli sono rimaste, che non sono poche, però deve imparare ad usarle. Il sito è www.uicifirenze.it, ma tanto voi lo sapete tutti, uicifirenze.it.
Se uno volesse passare una visita per capire se è soggetto adatto o meno, si deve rivolgere...
Allora, ripeto, signora, sul sito dell'azienda c'è il nostro email, si chiama chirurgia oftalmica, poi c'è @o-pisa.toscana.it. Basta una mail, poi sarà il paziente sarà contattato dalle nostre cose dettagliate. Basta una mail.
Quindi chiroftalmica.
Sì.
Chiroftalmica.
Chiroftalmica, chirurgia oftalmica attaccata.
A-O-U.
AO-pisa.toscana.it.
It. Va bene, il professore viene da lontano.
È stato un piacere, assolutamente. È stato soltanto mezz'ora in più.
Sì, oltre le 20 ore.